E siamo qui con alcune studentesse che stanno appunto portando avanti la campada universitaria, a cui chiederei intanto di raccontarci un po' il clima che si è respirato in questa prima settimana e mezzo di occupazione.
Ciao, grazie. Allora, adesso è iniziato il decimo giorno e l'abbiamo cominciato con un'assemblea, come abbiamo fatto tutti i giorni, appunto per confrontarci sempre tra di noi. Diciamo che appunto il clima che si respira in generale all'interno del Politecnico è sicuramente di una mobilitazione che sta un po' smuovendo, no? Un po' il clima, diciamo, sempre piatto che si respira qua molte volte, e sicuramente è una cosa che abbiamo registrato dal primo giorno che abbiamo messo le tende. Appunto i primi giorni stavamo nei corridoi, poi ci siamo spostati, abbiamo preso uno spazio tutto nostro, è diventato, diciamo, molto simbolico. Qua abbiamo sopra di noi la bandierona della Palestina, abbiamo rinominato l'Aula Magna in onore di Soufiane Taïeh, rettore dell'Università di Gaza, ucciso dalle bombe sioniste. Quindi diciamo che appunto secondo me piano piano con dei passetti abbiamo allargato, diciamo, l'informazione che vogliamo trasmettere appunto a tutta la comunità accademica e studentesca, e appunto registriamo che tanti sono comunque gli studenti che si attivano effettivamente, che si mettono in gioco banalmente facendo un cartello, facendo una ricerca, partecipando al gruppo cucina, spostandosi anche dall'altra parte della strada ai Career Days, Cori. Quindi diciamo c'è questo clima in cui appunto vediamo sempre più partecipazione e attivazione anche sulle piccole cose da parte di tutti.
Ecco, d'altra parte invece la controparte nicchia, mandiamo tra l'altro un saluto a Corgnati se ci sente qui dal cortile del Politecnico, l'istituzione non si è assolutamente palesata, anzi c'è stato un tentativo anche di tentare di dissuadere, rendere più difficoltosa la mobilitazione venerdì scorso, se non sbaglio, quando sono stati introdotti i controlli all'ingresso e quindi veniva fatto passare solamente chi aveva la tessera universitaria. Ma ti vorrei chiedere appunto, dal punto di vista invece del corpo accademico, se c'è qualcuno che ha manifestato della solidarietà, e anche magari di raccontarci un po' in che modo il Politecnico di Torino rappresenta un po' un paradigma della connivenza dell'apparato scientifico di fatto con la produzione bellica, perché ci si maschera dietro alla terminologia del dual use quando in realtà le ricadute di ciò che viene sperimentato e appunto fatto sono immediatamente anche utilizzabili in campo militare. Sappiamo benissimo che in ambito bellico ormai non c'è più quello che si definiva il drop out, cioè l'innovazione militare che poi viene sperimentata in campo civile, ma sono proprio le sperimentazioni nell'ambito civile che poi vengono utilizzate in campo militare. Quindi di darci un po' un quadro di come l'istituzione del Politecnico di Torino si inserisce in questo quadro, e anche a livello proprio di città di Torino rispetto alla città dell'aerospazio, giusto una menzione, visto che avete fatto anche un incontro lunedì proprio su questo, che mi sembra molto importante aver spostato il focus su questa questione.
Sì, infatti, ma in realtà a partire dalla solidarietà diciamo che è stata tanta e comunque anche inaspettata, devo dire. Sono stati diversi professori che magari non dai primi giorni, ma che poi appunto si sono avvicinati esprimendo solidarietà e facendolo anche poi in maniera pratica. Banalmente oggi a Luna abbiamo una lezione del professor Adami che verrà tenuta qui all'interno dell'Aula Magna, e anche altre sono già calendarizzate per la settimana. Professori proprio del Politecnico hanno tenuto iniziative appunto dentro l'occupazione, quindi diciamo questa è proprio anche una solidarietà e un contributo materiale che ci viene dato da comunque figure che fanno parte di questa istituzione, che comunque lavorano per il Politecnico e che quindi decidono di esporsi effettivamente. Questa comunque è un dato che diciamo è fondamentale in questo momento, e soprattutto qua, perché appunto, come dicevi, il Politecnico è perfettamente inserito dentro quella filiera bellica e di produzione di armi e comunque materiale bellico, tecnologie belliche, che appunto viene inserito come un anello di questa catena, perché innanzitutto a partire dai suoi accordi con un certo tipo di aziende, diciamo, comunque non si è mai distaccato, no, in qualche modo dalla produzione, dall'utilizzo di questi accordi per una produzione bellica innanzitutto. Poi da subito comunque gli studenti e le studentesse del Politecnico, ma in realtà non solo, vengono comunque spinti verso una formazione estremamente basata sul lavoro e sulla carriera, invece che per esempio sulla ricerca o comunque su un utilizzo collettivo della ricerca. Quindi diciamo questo è un po' il cortocircuito che vediamo all'interno del Politecnico, ed è quello che poi lo rende complice con la guerra e con il genocidio in atto ora in Palestina, con appunto anche accordi con quelle che sono delle università e delle aziende israeliane che vediamo appoggiare o comunque per esempio aprire tirocini con l'IDF, quindi la milizia israeliana, che è una milizia assolutamente estremamente violenta, oltre che appunto genocida e sionista, e non solo, tantissime aziende, tantissime università israeliane collaborano con altrettante aziende israeliane, le cui armi vengono utilizzate all'interno del genocidio. Quindi diciamo sono tantissimi gli esempi che si possono fare appunto anche proprio nello specifico per il Politecnico di Torino.
Ecco, sicuramente due nomi che sono diciamo venuti fuori in maniera più lampante negli ultimi tempi sono quelli di Leonardo e di Frontex, che hanno degli accordi diretti con il Politecnico di Torino, e oltre a quello che giustamente ben dicevi sulla connivenza nell'apparato bellico genocidario israeliano e anche più in generale nelle guerre che vengono portate avanti in vari angoli del mondo, tra cui anche in Ucraina, c'è la questione anche del fronte interno della guerra e quindi le innovazioni, in particolare quelle tecnologiche in materia di sorveglianza, estrattivismo di dati, hanno tutte delle ricadute comunque rispetto anche alla nostra possibilità di vivere nella città di Torino, che sia nei termini di la mobilità e quindi dover essere dotati di macchine sempre più appunto smart, green, che chiaramente implicano una violenza di classe per chi non può permettersi questi strumenti, oltre che un'estrazione di dati, e sono anche dispositivi che possono contribuire alla sorveglianza del territorio, e questa cosa si esplica anche in altri ambiti come ad esempio l'edilizia, e quindi l'edilizia smart sono tutte forme con cui appunto gli indesiderabili, i poveri vengono allontanati e cacciati dalla città, e al contempo si estraggono dati che sono funzionali a quel sistema appunto algoritmico, che poi viene utilizzato anche per implementare diciamo strumenti di genocidio e di morte, come sta avvenendo appunto Israele, che è il primo diciamo genocidio automatizzato della storia, così è stato definito. Ma passerei la parola a un'altra studentessa per toccare un'altra questione legata a tutto quello che stiamo dicendo, ovvero quella del reclutamento delle persone che studiano al Politecnico all'interno proprio di questo comparto scientifico, militare, industriale, perché di questo stiamo parlando, di un nesso che è quello tra la scienza, l'industria e la guerra, che peraltro non è un nesso che avviene oggi, ma ha una sua lunga storia, e sicuramente la prima guerra mondiale è stata, come dire, emblematica da questo punto di vista, e nonché anche la seconda. Ti chiederei di parlarci un po' di quello che sta avvenendo al di là di Corso Duca degli Abruzzi con questo Career Days e anche la contestazione che state portando avanti da qua.
Sì, qua di fronte al Politecnico, sotto questi tendoni, ci sono dei banchetti di aziende che reclutano a tutti gli effetti gli studenti del Politecnico, che all'interno di questi tendoni si possono già firmare dei contratti con queste aziende, e letteralmente c'è un furto della creatività, dell'interesse degli studenti per quello che studiano, e c'è un impiego immediato e continuo tra lo studio e il lavoro nell'azienda. Parlando con un po' di studenti viene fuori come anche nelle lezioni, nel quarto e il quinto anno, vengono dei rappresentanti delle aziende a parlare e a tenere le ore di lezione, e quindi si è parlato anche molto di questa commistione totale tra l'industria bellica, le aziende in generale e la scuola e il diritto allo studio, perché una cosa di cui si parla molto quando si parla della volontà di recidere i rapporti con Leonardo, si parla molto della libertà di ricerca e si dice noi non possiamo spezzare questi accordi perché sennò verrebbe meno la libertà di ricerca, quando al contrario la libertà di ricerca è minata proprio dal fatto di avere dei rapporti così stretti con queste aziende, perché poi si crea una diretta dipendenza tra tutto il sapere che viene prodotto e come viene poi usato. E abbiamo fatto un piccolo approfondimento sulle aziende che ci sono qua di fronte, e è venuto fuori che più della metà o sono direttamente parte di Leonardo o Avio Aereo, che sono un po' i più grandi, oppure comunque hanno dei rapporti con Eni o con Edison. E sì, diciamo che ci sono aziende che anche se non palesemente hanno poi dei rapporti molto specifici con l'industria bellica, e questa confusione, questa difficoltà anche nel capire quali sono le aziende che poi produrranno effettivamente dei pezzettini che andranno a contribuire alla devastazione e alla guerra è proprio voluto, cioè non è un effetto indesiderato il dual use. Il dual use è proprio una strategia, non è un qualcosa che accade perché comunque la tecnologia che tu produci poi viene appropriata in modo indebito, è proprio la strategia di creare un mondo che economico ma soprattutto culturale e anche estetico. Qua dentro questi corridoi si può vedere, cioè ci sono dei cartelloni molto futuristici, molto diciamo belli anche esteticamente, con la firma di Avio Aereo, della Iveco, che è una delle aziende che produce i mezzi da terra per il trasporto di armi, e quindi sì, c'è proprio una commistione totale anche estetica, culturale, che rende proprio difficile la separazione di questi due mondi.
Ma mi sembra estremamente importante il punto che stai sollevando, questo sul dual use come strategia e come ideologia, e aprirei anche il campo del fatto che è il sapere scientifico stesso che non è neutrale. A seguito dell'esperienza pandemica, la parola degli scienziati e degli esperti, per esempio, è diventata ancor più che in precedenza uno dei nodi di contesa, è un'operazione chiaramente linguistica, e diciamo che in campo critico uno spazio di discussione approfondita su quello che è accaduto, ad esempio, durante la pandemia su questo fronte della verità e della scienza è stato mancante, perché si è mantenuto su dei livelli diciamo superficiali, in cui si è ribadita di fatto una supposta dicotomia tra il campo della ricerca pura e invece quello delle strutture umane, che siano accademiche, politiche, che si innesterebbero sopra dei saperi puri, quando in realtà c'è un problema epistemologico che è ancora più profondo e che andrebbe forse, come dire, attaccato per riuscire effettivamente ad andare al nodo della questione della scienza, che tra l'altro non è sinonimo di conoscenza, sono due questioni diverse. E in un testo che è stato scritto qualche anno fa, per esempio, si dice che l'azione dello Stato condiziona in modo determinante il sistema organizzativo della ricerca scientifica. L'industria è il settore del capitale più avanzato per quanto concerne il condizionamento della scienza, sia tramite finanziamenti diretti che con i propri laboratori di ricerca pura e applicata. L'ideologia dominante è un fondamentale elemento culturale di condizionamento e il tasso di accumulazione del capitale consente piani di ricerca più o meno avanzati sulle basi proprio delle necessità di sviluppo del capitalismo, quindi la ricerca viene promossa o frenata anche a seconda di quali sono le esigenze del capitale. La struttura del sistema scolastico, più o meno indirizzata verso studi scientifici a seguito di certi progetti più o meno egemonici del capitale, ha ulteriori conseguenze sulla scienza, e il livello dello scontro di classe costringe il capitale a condizionare in un senso o nell'altro la scienza per poterla usare come elemento di minaccia o rallentamento a seconda dei casi. Insomma, la scienza non costituisce un valore assoluto e sotto la patina della scientificità spesso si nasconde un terrorismo culturale che è diretto a imporre delle scelte di dominio e dei progetti di sfruttamento, e quindi la questione del dual use secondo me si innesta bene su questa cosa. Poi, come ben dicevi, anche la questione della connivenza proprio strutturale dei canali civile e militare, per cui si condividono gli stessi laboratori, si condividono le stesse infrastrutture, ci sono rapporti quotidiani tra ricercatori, industriali, per cui cioè è inestricabile questo nesso, non si può scindere.
Sì. Nonostante questo, che è sicuramente vero, abbiamo visto come ieri, per il fatto che noi siamo qui e per il fatto che stiamo sollevando proprio questo rapporto, i due principali nomi, cioè Collins Aerospace e Aviaereo, non si sono presentati al Career Days, e questa secondo me è una grande vittoria e soprattutto è un grande segno di come, nonostante tutta questa connivenza, nonostante tutta questa retorica e questa estetica e questo mondo di senso che si sta costruendo, è un mondo estremamente fragile, perché in realtà loro non possono difendersi, perché tutti sanno che l'impiego civile, no, in realtà tutti non lo sanno, ma si sa che l'impiego civile di Leonardo è solo del 20% ed è una facciata, e quello che loro vogliono fare non è fare attivamente una pubblicità, ma è cercare di passare il più inosservati possibile, perché loro, posti di fronte a queste contraddizioni, non hanno gli strumenti per difendersi, così come il rettore. C'è tutto un sistema di insabbiamento, di non volontà di parlarne, e quindi io sono convinta che il fatto stesso di parlarne e il fatto stesso di far emergere queste contraddizioni non potrà essere un qualcosa che cadrà nel nulla. Credo che si stanno facendo dei passi qual Politecnico dai quali non si potrà più tornare indietro dopo, perché stanno emergendo proprio tutte queste contraddizioni, e credo che comunque lo spirito degli studenti qua non sia completamente militarista, sia in realtà per lo più confuso. C'è molto quella retorica di cui tu parlavi prima, della difesa interna. Si dice molto sì, però se noi venissimo attaccati è giusto che queste industrie di armi producano qualcosa per difenderci, però appena poi si fa vedere come queste industrie di armi non rispondono a una logica di autodifesa, per quanto questa non la condividiamo, ma rispondono invece a una logica di mercato e una logica economica per niente guidata da nessun tipo di etica se non quella del capitale, loro anche sono estremamente contrari. Quindi credo proprio che si debba insistere nel far emergere tutte queste contraddizioni, perché credo che le persone continueranno a essere naturalmente antimilitariste in un senso di ripudiare la guerra, e noi dobbiamo proprio insistere su questo.
Super importanti le tue parole. Sì, penso che rompere la normalità e l'ordinarietà e l'invisibilità, come ben dicevi, sia una cosa molto importante, e quindi sicuramente salutiamo con piacere quello che state portando avanti anche qui al Politecnico, nella speranza che appunto l'escalation di questa mobilitazione possa continuare. E sono perfettamente d'accordo sul fatto che a livello complessivo il sentimento popolare è un sentimento contro la guerra, e quindi lor signori, che lo sanno, hanno tutto l'interesse a cercare di continuare a tacitare, agire nell'opacità, proprio perché questa guerra si sta compiendo sulle teste delle persone, ma le persone non la vogliono questa guerra, ed è evidente su tantissimi fronti, non in ultimo in Ucraina, che viene sbandierato come il fronte della difesa dell'Occidente, con una grande retorica patriottista e nazionalista. Il numero di disertori è enorme, il numero di persone che è scappata e fuggita dall'Ucraina è enorme, la stessa cosa succede in Russia, e quindi assolutamente importante ribadire come queste siano logiche governative che cercano di far passare nell'ombra, perché sanno che la risposta popolare è contro la guerra